Modem.
God save the Queen! This is a highly unusual moment. The Prime Minister is in office, but not in power. It is clear his authority has gone.
Questo è un momento davvero insolito. Il primo ministro è in carica, ma non detiene il potere. È chiaro che la sua autorità è venuta meno. Kemi Badenoch, leader dei conservatori.
Many think this government will survive until 2029. I am rather more skeptical. We're going to show that if you vote reform, you will get rid of Starmer.
Molti pensano che questo governo resisterà fino al 2029. Io sono piuttosto scettico. Dimostreremo che votando per reform ci libereremo di Starmer. Nigel Farage, leader di Reform UK.
I will take that fight as high as I can take that fight because I think the country does need to change. I want this by-election to be a change moment for British politics. Let's let some fresh air in.
Porterò questa battaglia il più lontano possibile perché penso che il paese abbia davvero bisogno di cambiare. Voglio che queste elezioni suppletive rappresentino un momento di svolta per la politica britannica. Facciamo entrare un po' di aria fresca. Andy Burnham, sindaco di Manchester e potenziale sfidante laburista.
We need a proper contest with the best candidates on the field and I'll be standing.
Abbiamo bisogno di una vera competizione con i migliori candidati in campo. E io ci sarò. Wes Streeting, ex ministro della sanità e sfidante laburista.
Un primo ministro dai giorni contati, sembrerebbe, eppure era appena il 2024 quando nel Regno Unito Keir Starmer riportava al potere i laburisti dopo 14 anni di governi conservatori. Una vittoria totale a livello di seggi, meno per i voti. In un paese dove dietro i due grandi partiti storici altre forze cercano spazio, come la destra di Reform UK del campione della Brexit, Nigel Farage. Brexit la cui ombra torna ad allungarsi sulla politica e mentre Starmer perde colpi, nel suo partito cresce l'opposizione interna e i primi candidati, dichiarati o potenziali che siano, si preparano ad entrare in scena. Buongiorno dalla redazione di Modem con Dario Lanfranconi alla regia, su alla copertina e alla voce dei doppiaggi, a gestire lo studio Andrea Colosio, al microfono Luca Fasani. Regno Unito e i guai del primo ministro Keir Starmer nella puntata di oggi con Starmer considerato ormai al tramonto. Stamattina ne parliamo con tre ospiti: Arianna Giovannini, professoressa di sociologia politica all'Università di Urbino, Gianfranco Baldini, professore di scienza politica all'Università di Bologna e la nostra collaboratrice da Londra, Loretta Dal Pozzo. E comincerei proprio con lei. Loretta Dal Pozzo, buongiorno.
Buongiorno a voi, good morning, come hai detto prima.
Ecco, morning, molto più morning da te, visto che hai un'ora di differenza. Allora, dunque, sei stata la protagonista dell'ultima puntata del nostro podcast, Il Mondo Là Fuori, dedicato proprio alla situazione politica nel Regno Unito, con la sconfitta cocente dei laburisti nelle elezioni locali e anche in parte regionali. Ma nel frattempo le cose si sono mosse, puoi aggiornarci su quanto è successo negli ultimi giorni?
Sì, allora non passa giorno senza che ci siano degli sviluppi su questa crisi politica. Il fine settimana non ha fatto eccezione, sarebbero davvero tante le cose da dire. Forse lo sviluppo più significativo è che sabato si sono mossi due possibili sfidanti alla leadership del partito laburista in quella che è sembrata, come si è detto nella copertina, l'inizio della campagna elettorale, anche se di fatto non è stata ancora lanciata nessuna sfida formale a Keir Starmer. Quindi Wes Streeting, ex ministro della sanità, ha tenuto il suo primo discorso, il suo primo intervento pubblico dopo le dimissioni di giovedì. Nel suo discorso appunto ha usato un modo molto diretto e quasi presidenziale, direi, ed ha confermato che si candiderà a qualsiasi futura corsa per la leadership laburista, chiedendo appunto una vera competizione sul futuro del paese. E nella stessa giornata, sempre sabato, Andy Burnham, il sindaco della Greater Manchester e altro possibile contendente a sostituire Keir Starmer, anche lui ha rilasciato un'intervista televisiva per delineare però una linea alternativa. E ha parlato di by-election, appunto, nelle voci che abbiamo sentito, vari ricordato appunto che la posizione di Andy Burnham rimane molto complessa, non essendo un deputato a Westminster non può candidarsi alla leadership del partito, dovesse essercene una domani, diciamo, ma appunto Burnham punta a rientrare in Parlamento attraverso le elezioni suppletive del 18 giugno a Makerfield. Il percorso però è lungo, perché anche se dovesse vincere quel voto, poi dovrà sfidare Starmer e dovrà vincere la corsa interna al partito. E sempre secondo indiscrezioni domenicali, Starmer avrebbe anche confidato privatamente agli amici l'intenzione di dimettersi, secondo però i suoi tempi. Ricordiamo che la ribellione all'interno del partito è davvero grande, almeno 100 deputati e alcuni sindacati ne hanno chiesto l'uscita di scena, poi ci sono stati nei giorni scorsi le dimissioni di numerosi assistenti ministeriali dopo appunto i risultati disastrosi del 7 maggio, quindi potrebbe essersi convinto che è arrivato il momento di gettare la spugna. Detto questo, sono speculazioni, perché la linea ufficiale è che non intende andare da nessuna parte. Vedremo insomma cosa succederà nel corso della giornata, nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
Ecco, Loretta Dal Pozzo su Andy Burnham, ci torniamo. Cosa dire invece sul primo sfidante che hai nominato, Wes Streeting? Lui che programma potrebbe avere, o ha già proposto un qualcosa di quello che potrebbe essere il suo programma?
Sì, allora, Wes Streeting è uno dei principali esponenti dell'ala riformista del Partito Laburista, è considerato un abile comunicatore e appunto nel discorso di sabato ha innanzitutto difeso con forza il suo operato come Ministro della Salute, in particolare la riduzione delle liste d'attesa del Servizio Sanitario Nazionale e anche i miglioramenti della produttività. Ma la parte più esplosiva del suo discorso è stata proprio quella relativa alla Brexit. Streeting ha definito la Brexit un errore catastrofico e ha detto che la Gran Bretagna dovrebbe riaprirsi all'unione doganale, al mercato unico e persino rientrare nell'Unione Europea nel lungo termine. Come potete immaginare, questo ha riaperto le divisioni sul tema, divisioni che il partito e il paese aveva cercato insomma di seppellire. Ricordiamo che anche il Labour di Starmer parla da mesi di riavvicinarsi all'Europa. Streeting però è stato più chiaro, più netto, e ha preso in un certo senso un rischio esprimendo la sua posizione sulla Brexit e sull'Unione Europea, tanto che questa mattina il Times scrive già che il suo discorso avrebbe fatto infuriare alcuni membri del partito, proprio perché la sua posizione potrebbe compromettere l'elezione suppletiva di Burnham, che dovrà proprio affrontare Reform UK, e ricordiamo anche che il leader di Reform UK, Nigel Farage, fu uno degli architetti di Brexit. E questo perché Burnham ha più sostegno di Streeting all'interno del partito. Si ritiene infatti che Wes Streeting non abbia ancora una base solida, non avrebbe ottenuto infatti il sostegno degli 81 deputati necessari per lanciare la sfida alla leadership. Addirittura si dice che secondo i sondaggi, se dovesse sfidare Starmer, potrebbe anche perdere. Insomma, tanti elementi su cui riflettere.
Ecco, andiamo avanti con queste riflessioni. Mi rivolgo ora alla professoressa di sociologia politica all'Università di Urbino, Arianna Giovannini, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, Arianna Giovannini fino a pochi anni fa era nel Regno Unito alla Montfort University di Leicester, è stata pure direttrice di un centro studi, incarico che, diciamolo, gli ha dato occasione di incontrare l'altra figura in ascesa del Partito Laburista, Andy Burnham. Allora, chi è Andy Burnham? Quale potrebbe essere il suo programma politico?
Andy Burnham è una figura sicuramente molto interessante guardando al contesto politico del Regno Unito in questo momento. Andy Burnham viene, diciamo, da un'esperienza all'interno del Parlamento, in realtà anche del governo, perché in precedenza era stato ministro della salute. Poi a partire dal 2014, quando si è creata la Greater Manchester, quindi questa nuova carica di quelli che vengono chiamati i Metro Mayors, quindi sindaci non della città ma di una, come dire, una città regione, una zona più ampia, Andy Burnham si è candidato e ha vinto vinto l'elezione. Da lì in poi ha, come dire, intrapreso un percorso politico molto interessante. importante, un percorso politico all'interno del Partito Laburista, ma che via via cerca di distaccarsi un po' da quella che è, diciamo, la linea a livello nazionale del Partito Laburista. Andy Burnham crea la sua immagine come un sindaco che lavora per la comunità locale, quindi mette da parte la politica di partito e si avvicina invece a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Per questo ha creato una sorta di, la potremmo chiamare brand Burnham se vogliamo, una sua immagine molto specifica che nel tempo gli ha come dire, guadagnato molti consensi. È stato rieletto come sindaco una seconda volta pochi anni or sono, e nella seconda elezione, nonostante solitamente le elezioni locali diciamo l'affluenza sia molto bassa, c'è stata un'affluenza molto alta e ha guadagnato i 2/3 del voto come sindaco, quindi è stato eletto, rieletto con un grande supporto. Andy Burnham quindi è un sindaco che parla per la zona di Greater Manchester, ma anche per il nord dell'Inghilterra, la zona del paese che diciamo a livello di diseguaglianze socio-economiche resta un pochino più indietro, soprattutto rispetto al sud-est e alla zona di Londra. Queste diseguaglianze, diciamo, persistono da tantissimo tempo. Andy Burnham parla per il nord dell'Inghilterra e porta la voce del nord diciamo a livello nazionale. Un esempio molto chiaro fu durante il Covid, quando Boris Johnson era il primo ministro e Andy Burnham, nel momento in cui il governo di Londra tentò di imporre delle azioni specifiche solamente per il nord dell'Inghilterra, lui parlò su tutti i media nazionali dicendo no, il nord non ci sta, noi non seguiamo quello che ci dice Westminster. Quindi da lì in poi, come dire, la sua figura sì, è grande supporto a Greater Manchester, ma anche più ampiamente nel nord dell'Inghilterra. Si vociferava da tempo sul fatto che Burnham in realtà avesse comunque anche ambizione di ritornare a Westminster. Ritornare a Westminster non più solo come ministro, ma appunto per cercare di diventare primo ministro, cosa che aveva già fatto in passato.
Ecco, come primo ministro, quale potrebbe essere il suo programma?
Non ci sono ancora indicazioni precise, ma se guardiamo un po' al percorso che spiegavo prima di Andy Burnham, io immagino che metterà avanti un tipo di politiche molto fondate sul livello locale, cioè riportare la politica vicino ai cittadini. Questo è stato il suo approccio durante i suoi 2 mandati come sindaco di Greater Manchester. Immagino che riportare la politica vicino ai cittadini significa anche rafforzare quel legame che si è spezzato tra il Partito Laburista e il nord dell'Inghilterra. Interessante vedere che Burnham si candida come un candidato del Partito Laburista che però dice votate Labour per sbarazzarsi del primo ministro, quindi una dinamica abbastanza interessante. E appunto per spingere questo tipo di agenda io immagino che si concentrerà appunto su dinamiche di tipo locale.
Ecco, arriviamo al nostro terzo ospite, Gianfranco Baldini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Gianfranco Baldini, professore di scienza politica all'Università di Bologna, vari incarichi universitari nel Regno Unito e articoli sulla rivista Il Mulino già a partire dagli anni della Brexit. Ecco, lei in un articolo firmato tra l'altro anche da Arianna Giovannini definiva la vittoria laburista del 2024 una vittoria fragile, una vittoria debole, sembra un giudizio profetico visto quanto sta succedendo, ma Gianfranco Baldini, perché siamo arrivati a questo punto nonostante una maggioranza schiacciante di deputati? Perché quella laburista si è rivelata una vittoria fragile?
Allora, il Partito Laburista aveva stravinto in effetti dal punto di vista del numero dei seggi le elezioni del luglio 2024, quindi come ha detto lei meno di 2 anni fa. Però questa vittoria si era costruita attraverso uno studio molto attento di strategie mirate alla riconquista di alcuni seggi che il partito aveva perso nelle elezioni precedenti del 2019. In sostanza aveva puntato tutto o gran parte della sua strategia alla riconquista dei seggi del cosiddetto muro rosso, cioè quei seggi del nord dell'Inghilterra che tra l'altro 10 anni fa avevano votato in massa per la Brexit e che sono quegli stessi a cui appartiene poi l'area dell'area metropolitana vasta di Manchester che ora Burnham dirige. Perché era fragile questa vittoria? Perché era costruita su un voto molto frammentato e poco partecipato. E allora, secondo me, per capire queste evoluzioni della politica britannica bisogna partire da 2 dati di fondo. Noi siamo abituati, noi studiosi, ma anche l'opinione pubblica, a considerare il sistema politico britannico come la patria del bipartitismo, e tuttavia queste dinamiche si sono rotte già ormai 15 anni fa, prima con un governo di coalizione tra i conservatori e i liberal democratici nel 2010, poi con la Brexit, il voto scozzese per l'indipendenza che perse, diciamo, ma di pochi punti percentuali. E quindi lo stesso Partito Laburista assiste a queste dinamiche di grande frammentazione, per cui aveva vinto più che per il proprio successo grazie alla sconfitta dei conservatori e al fatto che il partito di Nigel Farage, che avete citato, aveva rubato tanti voti proprio al partito conservatore, così facendolo perdere. Quindi questa fragilità in realtà è emersa ben pochi mesi dopo la nomina di Starmer a primo ministro, quindi formalmente il partito ha ancora 400 seggi, che sono tantissimi, alla Camera dei Comuni. Tuttavia il partito è diviso, Starmer è in un record di impopolarità e bisogna vedere anche come questa sfida che avete anticipato tra Streeting e Burnham verrà giocata nelle prossime settimane, perché non dimentichiamo che a Burnham fu impedito sostanzialmente dalla direzione del partito di partecipare a un'elezione suppletiva che si è tenuta sempre in quella zona del nord-ovest qualche mese fa, a febbraio, mentre invece ora il partito ha dato apparentemente, sembra quasi scontato, via libera allo stesso sfidante di Manchester. Quindi queste elezioni, che si terranno probabilmente il 18 giugno, fra un mese esatto, saranno decisive per capire questa sfida. E quello che ha fatto West Streeting nel weekend, che citava la giornalista poco fa da Londra, è provare a mettere in difficoltà Burnham proprio sul terreno della Brexit, perché il collegio in cui si voterà è uno che ha votato a stragrande maggioranza 10 anni fa a favore della Brexit.
Ecco, quindi, Gianfranco Baldini, appunto, l'abbiamo sentita più volte nominare questa Brexit. Nel 24 non sembrava più un tema. Adesso quanto è un tema la Brexit?
Adesso lo può tornare ad essere, perché ci si è resi sempre più conto dei danni economici prodotti da questo risultato di 10 anni fa, e 2 anni fa in effetti Starmer adottò questa strategia molto prudente di escludere il tema dalla campagna elettorale, sostanzialmente accettando il risultato del referendum e del negoziato condotto dai conservatori che aveva portato fuori il paese. Oggi però aumenta sempre più la percezione del danno di questo referendum di 10 anni fa, e all'interno non solo dell'elettorato laburista ma più in generale dell'elettorato britannico si è confermata questa tendenza a riavvicinarsi all'Europa. Ora, la prudenza di Burnham si capisce anche dal fatto che lui deve competere in un collegio dove molti elettori ex laburisti hanno votato a favore della Brexit, invece Streeting quindi probabilmente cerca di metterlo in difficoltà, visto che ha meno esperienza di Burnham, è più giovane e ha meno sostegni probabilmente all'interno del partito, proprio su un tema che tornerà probabilmente all'ordine del giorno già nelle prossime elezioni.
Arianna Giovannini, questa questione Brexit però gratta gratta sotto sotto anche una questione immigrazione, è questo il tema centrale al momento?
Beh, l'immigrazione resta un tema piuttosto saliente nel dibattito pubblico, però l'immigrazione soprattutto in zone come il nord dell'Inghilterra viene anche utilizzata un po' come un capro espiatorio. Stiamo parlando appunto quello di cui parlava Gianfranco prima, il nord dell'Inghilterra è la zona del paese in cui si è votato in massa per la Brexit, ma il voto per la Brexit era un voto non necessariamente, diciamo, contro l'immigrazione, contro l'Unione Europea, era anche un voto contro il sistema politico di Londra. Era un modo per dire: vogliamo anche noi avere una voce, ci avete lasciato indietro per troppo tempo. Quindi diciamo che l'immigrazione sì, è un tema importante, se ne parla, e ovviamente partiti come Reforma cercano di spingere molto su diciamo il malcontento che si può facilmente canalizzare con il tema dell'immigrazione. Ma grattando sotto la superficie i problemi sono di natura più ampia. Cercare di rimettere in piedi l'economia e di indirizzare i divari socio-economici del nord dell'Inghilterra in particolare per fare in modo che queste comunità si sentano di nuovo rappresentate dalla politica. Ed è proprio qui che quello che dicevo prima, Brand Burnham, quindi un politico che fa parte di uno dei partiti, diciamo, mainstream, ma che si presenta comunque come qualcuno che è più vicino al nord che a Londra, potrebbe fare presa. C'era un bell'articolo nel Financial Times proprio questo weekend in cui si intervistavano delle persone proprio a Makerfield che avevano votato Reform nell'elezione precedente e dicevano: beh, ho votato Reform perché nessuno dei partiti principali mi rappresenta, Andy Burnham è diverso. Andy Burnham è un politico che parla per il Nord, di lui mi fido. Ora vediamo se questa strategia di Burnham, che sicuramente avrà fatto i suoi calcoli e i suoi focus group prima di mettersi, diciamo, in gioco per, in questo percorso, funzionerà o meno. La sfida di Reform resta, perché comunque era arrivato secondo il partito nel 2024 in quella a Makersfield. Sicuramente l'approccio di Burnham potrebbe essere un approccio che funziona, proprio perché si presenta come un candidato laburista del Nord e non di Londra.
Gianfranco Baldini, un elettorato che non si sente più rappresentato dai grandi partiti, che siano i conservatori, che siano i laburisti, questo apre delle porte per Reform UK e la porta è abbastanza aperta per fargli prendere il posto di uno di questi grandi partiti?
Allora, sì, come anticipavo prima, questa frammentazione è il dato di fondo degli ultimi 10 anni, e Reform è un partito del tutto peculiare, perché fino a pochi anni fa si chiamava UKIP, poi si è chiamato Brexit Party, c'è sempre Nigel Farage dietro, che dopo l'ottenimento della Brexit l'ha trasformato in questa spina nel fianco dei conservatori, ma anche dei laburisti, perché il partito è un partito di destra radicale, diciamo così, ma che trae anche molti elettori proprio da quell'ex muro rosso dell'elettorato laburista di working class, diciamo così. Quindi è difficile fare una previsione precisa, però fare ovviamente quello che ha fatto il partito è investire sempre più nelle zone di scontento, e ce ne sono tante. Non dimentichiamo che lo stesso Andy Burnham in realtà non è nuovo a queste sfide, però il suo profilo è cambiato, come diceva Arianna correttamente. Cioè, lui aveva già partecipato all'elezione per il leader del Labour nel 2010 e nel 2015, aveva perso entrambe le elezioni anche in maniera abbastanza netta, compreso contro Jeremy Corbyn nel 2015, ma negli ultimi 10 anni si è ritagliato questo nuovo profilo di espressione dell'elettorato del Nord. E non dimentichiamo che nel Regno Unito la divisione che per esempio in Italia c'è Nord-Sud è ribaltata, quindi le zone meno progredite, meno economicamente avanzate sono tutte al Nord, e questa divisione tra Londra e il resto dell'Inghilterra è molto forte, perché Londra è una delle zone più globalizzate e sviluppate del mondo, mentre invece il Nord dell'Inghilterra è una zona molto deprivata. Quindi la capacità di Burnham di vincere sulla sfida di Reform si gioca proprio con le sue credenziali di sindaco della Greater Manchester Area e sulla possibilità di mettere in campo questa sfida come espressione di un territorio molto economicamente arretrato rispetto a Londra.
Ecco, Loretta Dal Pozzo, nostra collaboratrice da Londra, ma è una disillusione, una sfiducia verso la politica, verso i partiti, o è più verso i politici e certi politici? Cosa vedi dal tuo punto di vista?
Beh, se si parla con la gente in questi giorni, soprattutto appunto dopo la sconfitta del 7 maggio, certamente c'è meno fiducia nella politica tradizionale. Come è stato detto dai colleghi, dopo decenni di alternanza laburista e conservatore, il sistema dei due partiti è in crisi, c'è una frammentazione del consenso, c'è quindi una perdita sì di fiducia nei partiti tradizionali, che sono praticamente percepiti come incapaci di rispondere alle pressioni economiche e sociali del paese, c'è molta stanchezza a livello politico, c'è voglia di vedere insomma la propria vita migliorare, la propria situazione economica, e sembra che nessuno sia in grado di farlo, e poi c'è perdita di fiducia in figure che si rivelano poco competenti, poco oneste, pensiamo ai tanti leader che sono passati nel partito conservatore per 14 anni ed ora ci ritroviamo un po' nella stessa situazione. Starmer non convince, ma ironicamente una grande parte dell'elettorato appare quindi più disposta proprio a sperimentare, a votando anche per dei partiti alternativi, come appunto Reform UK di Farage, come i Verdi di Polanski, e lo fanno pur consapevoli dei limiti, delle lacune dei propri leader, dei limiti di questi partiti, quindi non è tanto una scelta ideologica, è un voto di protesta, di disillusione, ma perché si cerca il cambiamento a tutti i costi. Insomma, finora i partiti tradizionali non ci hanno dato ciò di cui abbiamo bisogno, quindi proviamo, diamo una possibilità anche agli altri. Quindi in questo senso forse l'elettorato è più volatile, ecco, è meno legato all'identità del partito e quindi disposto anche a correre dei rischi, a cercare appunto delle alternative nuove e non consolidate.
Ecco, Arianna Giovannini, professoressa di sociologia politica all'Università di Urbino, abbiamo parlato di questa frammentazione di partiti, ma c'è anche un elemento in più nei parlamenti regionali, che sia l'Irlanda del Nord, la Scozia e il Galles. Anche lì abbiamo degli altri partiti, dei partiti nazionalisti. Questo che segnale è per il Regno Unito?
Infatti sì, si parla ovviamente tanto di quello che è successo nelle elezioni locali in Inghilterra, perché poi hanno scatenato, diciamo, questa sfida alla leadership di Starmer, ma si è votato anche in Scozia e in Galles qualche settimana fa. È interessante vedere come in Scozia il partito nazionale scozzese continua ad essere alla guida del paese, chiedo scusa, ormai da tanti anni, nonostante le crisi degli ultimi anni. Quello che va notato in particolare è quello che è successo in Galles. In Galles il partito laburista è sempre stato uno dei partiti, il partito principale, e anche dal momento in cui si è creato il Parlamento devoluto è comunque sempre restato, diciamo, al timone del governo devoluto. Questa volta, per la prima volta, Plaid Cymru, il partito nazionale, se vogliamo, gallese, ha vinto. Il partito laburista invece ha incassato una grandissima sconfitta. Questo ha dato vita ad una nuova configurazione. Ora, per la prima volta dal momento in cui è nata la devolution nel Regno Unito nel 1997, abbiamo le tre nazioni devolute, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che sono guidate da partiti nazionali / nazionalisti. Questo sicuramente non era quello che gli architetti della devolution avevano in mente. La devolution era stata creata per cercare di tenere insieme l'Unione e come dire, tenere a bada le spinte nazionalista. Non si è votato in Irlanda del Nord, ma lì Sinn Féin continua ad essere il partito principale. Ecco, in questo contesto già di grande instabilità a livello politico, avere le tre nazioni devolute guidate da partiti nazionali o nazionalisti sicuramente aggiunge un elemento di fluidità che può dar vita a potenziali dinamiche che potrebbero mettere in discussione anche il futuro dell'Unione, probabilmente non nel breve periodo, ma dovremo stare a vedere quello che succede nel lungo periodo.
Ecco, Gianfranco Baldini, ricordo, professore di scienza politica all'Università di Bologna, abbiamo ancora un paio di minuti. È una situazione intricata che però non sembra specifica del Regno Unito: grandi partiti in crisi, politici sfiduciati, governi che non durano troppo. Cioè, è una tendenza che posso vedere anche in altri paesi europei.
Assolutamente sì. Se noi guardiamo ai sondaggi per le prossime elezioni, per quello che possono valere, soprattutto quando, laddove si voterà fra molti anni, però non dimentichiamo che il prossimo anno si vota in Francia, in Germania, oltre che in Italia, in Spagna. E in tutti questi paesi o il primo partito è un partito di destra o destra nazionalista o destra radicale, a seconda dei casi, oppure ci sono nei sondaggi in testa AfD in Germania, l'Assemblea Nazionale in Francia. La Spagna fa un po' eccezione, ma i popolari sono riusciti, almeno stando ai sondaggi, a riassorbire alcune dei consensi che sono andati a Vox, il partito di destra radicale nato una decina di anni fa. Quindi, se vogliamo chiudere quasi con una battuta, si poteva dire che 30 anni fa, almeno da noi qui in Italia, si guardava al Regno Unito per avere un sistema partitico più semplificato. Ebbene, molto di quello che è successo in questi anni è che invece molti sistemi politici dell'Europa si sono quasi italianizzati, con il paradosso che noi in Italia abbiamo un governo, quello di Meloni, che è in carica da quasi 4 anni, quindi che sta battendo i record di stabilità. Ora occorrerebbe un ragionamento più lungo e complesso che non abbiamo tempo di fare ora sul fatto che stabilità possa voler dire buona governabilità, però il punto che rimane è che partiti di destra sono in testa ai sondaggi e quindi questo fenomeno di Reform UK non è affatto esclusivo del Regno Unito.
Ecco, siamo giunti al termine della puntata in cui abbiamo discusso di quanto sta accadendo sulla scena politica di uno dei principali paesi europei, in un momento in cui l'abbiamo sentito l'Europa si trova ad affrontare i problemi interni, ma anche pressioni esterne dall'invasione russa dell'Ucraina alle mosse di Donald Trump. Una situazione per certi versi unica nel Regno Unito, ma non poi così unica. È il momento per ringraziare il pubblico all'ascolto e i nostri ospiti. Modem torna domani.